Allora, riprendo il tema nel quale avevo già introdotto 2 domeniche fa, con il titolo La Chiesa come manifestazione della natura di Dio, Dio è amore. E riassumo rapidamente alcuni punti. Abbiamo considerato la Chiesa come espressione della volontà di Dio e al tempo stesso una risposta alle necessità umane. Abbiamo visto che è Dio che ha voluto, che ha stabilito la Chiesa, ma non è una volontà fine a se stessa, perché viene incontro appunto a diverse necessità umane. Abbiamo visto che la Chiesa è quindi l'espressione visibile, la manifestazione della natura di Dio. Poi alcune domande, qual è il personale concetto di Chiesa? Poi se permetto allo Spirito Santo di modificare i miei pensieri sulla Chiesa, l'espressione dell'amore per la Chiesa. E poi se sono dunque parte integrante, parte viva della Chiesa, oppure se sono semplicemente uno che frequenta la Chiesa. E quindi perché essere parte della Chiesa? Il tema rientra nel contesto particolare, e quindi quest'oggi entrerò più direttamente nel tema della conduzione della Chiesa, quindi degli anziani, proprio in considerazione del momento particolare che stiamo vivendo. Non farò sicuramente una trattazione tecnica di ciò che riguarda gli anziani, anche perché già a suo tempo avevo molti anni fa preparato proprio uno studio di questa consistenza, proprio sull'anzianato, analizzando i vari aspetti. E quest'oggi vedrò solo con voi, in un modo un po' particolare, 3 aspetti dei compiti di cui parla la parola. Parlando degli anziani, parliamo della parola, non parliamo di idee soggettive, parliamo della parola rivelata, della parola di Dio. Chi ha poi desiderio di avere una copia di questo studio potrà indicare là in fondo, ho messo un foglio, dove ci sono 2 colonne. In una scrive il proprio nome, chi vuole averlo in questa forma, e ho indicato anche il costo relativo, e chi invece desidera riceverlo per email, il che ovviamente gratuitamente. Chi vuole approfondire per proprio conto l'argomento. Allora, per entrare in questa sfera dei compiti, vi invito intanto a tenere aperte la vostra Bibbia. Nel libro degli Atti, sfoglieremo tra i capitoli 18, 19 e 20, quindi teneteli lì, poi le faremo alcune letture. E cerchiamo di accompagnare l'Apostolo Paolo in uno dei suoi viaggi, in uno dei suoi viaggi missionari. Ovviamente non seguiremo punto per punto, ma questo per arrivare a un contesto molto particolare che riguarda appunto gli anziani. Allora, nel suo terzo viaggio missionario, Paolo, partito da Antiochia, giunge a Efeso, e questo lo troviamo nel primo versetto del capitolo 19 degli Atti, dove leggiamo: mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, quindi stiamo parlando di un viaggio, giunge a Efeso e vi trovò alcuni discepoli. Quindi giunge a Efeso dove trova una realtà cristiana attiva. E da dove nasce questa realtà? Allora possiamo leggere, questo per entrare proprio nel vivo del discorso. Allora possiamo leggere in Atti 18, dal versetto 24, dove si parla appunto di questo Apollo, che è già stato nominato al capitolo 19 e che lo vede a Corinto. In questo caso leggiamo che un giudeo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed, essendo fervente di spirito, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio. Benissimo. Siamo a Efeso, dove c'è questa realtà che sta sorgendo. Paolo trova questa realtà e si inserisce in questo contesto. Adesso non analizziamo tutti i dati che il capitolo 19 rileviamo. E Paolo parla con franchezza poi nella sinagoga, molti si convertono, ma leggendo vediamo come c'è anche un netto rifiuto e una forte opposizione. Capitolo 19, versetti 8 e 9. Poi entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere, dicendo male della via in presenza della folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tiranno. Quindi c'era una forte opposizione. Perché? Perché Efeso era una città fortemente pagana. Si leggerà poi più avanti, se lo leggete poi per conto vostro, del tumulto addirittura in Efeso. Cioè Paolo ha provocato veramente un tumulto nella città, perché in Efeso la dea Diana era la dea per eccellenza. Quindi un paganesimo accompagnato da una forte diffusione di arti magiche, quindi di occultismo, quindi una presenza satanica fortissima. Questa era la realtà della Chiesa in Efeso. Ma l'Evangelo si diffonde e si forma comunque una Chiesa, o forse più Chiese locali. Paolo continua il suo viaggio verso la Macedonia, quindi in alto, poi scende nella Grecia, e durante il ritorno fa tappa a Mileto, che è una città relativamente vicina a Efeso. Questo lo leggiamo nel capitolo 20, al versetto 15. Di là, cioè da Mitilene, navigando arrivammo il giorno dopo di fronte a Chio. Il giorno seguente approdammo a Samo e il giorno dopo giungemmo a Mileto. Paolo aveva deciso di oltrepassare Efeso, benché fosse una città vicina, ha voluto oltrepassare, quindi non attestarsi ad Efeso, per non perdere tempo in Asia. Egli si affrettava per trovarsi a Gerusalemme, se gli fosse stato possibile, il giorno della Pentecoste. Quindi questo è un po' il contesto molto frammentario di questo viaggio di Paolo. Che cosa succede quando Paolo arriva a Mileto? Leggiamo dal versetto 17 del capitolo 20. Da Mileto, Paolo mandò a Efeso a chiamare gli anziani della Chiesa. Quando giunsero da lui, disse loro: «Voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che giunsi in Asia, mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei, e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, e ho avvertito solennemente giudei e greci di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore, Signore nostro Gesù. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme senza sapere le cose che là mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Ed ora, ecco, io so che voi tutti, fra i quali sono passato predicando il Regno, non vedrete più la mia faccia. Perciò io vi dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata con il suo proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati». Allora, Paolo manda a chiamare gli anziani di Efeso e gli fa tutto questo bel discorso. Perché li chiama? E perché chiama solo quelli di Efeso? Paolo aveva evidentemente una grossa preoccupazione. Preoccupazione che lo aveva accompagnato per tutto il suo viaggio, mesi da quando ha lasciato Efeso, è andato in Macedonia, in Grecia, ha fatto tutto un giro lunghissimo di mesi. L'andata con mezzi terrestri, sicuramente il primo mezzo terrestre erano i piedi, in nave nel ritorno. E sicuramente questa preoccupazione, dopo che lui è stato a Efeso, ha visto quello che era successo, questa preoccupazione lo ha accompagnato. Sapeva bene che la chiesa di Efeso viveva una realtà profondamente difficile e quindi sapeva che era estremamente vulnerabile. Sentiva quindi questo peso, nel senso questo bisogno di incoraggiare, di incontrare gli anziani della chiesa per esortarli, per incoraggiarli. Ma chi sono, o meglio, chi erano questi anziani di Efeso? Quanti erano? Che provenienza hanno o avevano? Che cosa erano prima di convertirsi? Quando e come sono stati eletti anziani? In che modo sono stati eletti anziani? Come esercitavano le loro funzioni di anziani? Erano a tempo pieno o a tempo parziale o a tempo marginale, come ho già accennato in un altro contesto? Erano tutti o alcuni sostenuti in pieno o in parte dalla Chiesa? Tante domande a cui non viene data risposta. Perché? Perché il punto per Paolo non era questo. Paolo non voleva dare delle regole. Dovete fare così, così sì, così no, così sì, così no. No, il punto non è quello. L'unica domanda alla quale troviamo una risposta, e questo è molto interessante, è quale era stata la loro formazione. Quindi una cosa è certa, non erano persone improvvisate. La risposta, l'abbiamo letta, la rileggiamo, al capitolo 20, dai versetti 18, dal versetto 18, del capitolo 20. Voi sapete in quale maniera, dal primo giorno che giunsi in Asia, mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei, e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case. Per quanto tempo? Per 3 anni. Per 3 anni Paolo è stato lì e ha avuto cura di formare, di insegnare. Quindi 3 elementi fondamentali costituiscono la formazione di questi anziani. L'esempio di Paolo, servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, l'esempio, l'annuncio dell'Evangelo e l'insegnamento dottrinale. Quindi erano persone che Paolo si era preoccupato di istruire al compito al quale poi sono stati chiamati. Ma il nocciolo del discorso di Paolo qual è? E quindi la motivazione per cui li ha fatti chiamare? Dal versetto 28 al versetto 31. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Allora, c'è qui prima di tutto una affermazione che sta alla base di ogni discorso successivo. Al versetto 28 leggiamo questa affermazione di Paolo. Parla del gregge in mezzo al quale Dio, per mezzo dello Spirito Santo, vi ha costituiti vescovi. Allora mi sono chiesto, ma in che modo Dio, per mezzo dello Spirito Santo, costituisce vescovi, pastori, gli anziani? Credo che debbano ricorrere almeno 4 elementi. In Prima Timoteo, al capitolo 3, versetto 1, Paolo scrive a Timoteo: certa è questa affermazione, se uno aspira all'incarico di vescovo, di pastore, di guida, anziano, come vogliamo definire, desidera una attività lodevole. Quindi il primo elemento è ciò che lo Spirito porta qualcuno a sentire dentro di sé. Il secondo elemento è ciò che egli già rappresenta nella Chiesa. Il terzo elemento è l'essere proposto alla Chiesa dagli altri anziani. Allora si parlava degli apostoli. Abbiamo due esempi, in Atti 14, 23, poi ve li leggerete voi, in Tito 1, 5, fatti eleggere, eccetera, eccetera. La conferma della Chiesa. Io credo che in questo, l'ho riassunto in un modo molto sintetico, sta il senso dello Spirito Santo che costituisce vescovi. Premesso questo, l'Apostolo Paolo entra in merito di quella che è una delle funzioni basilari. E non è un compito da poco. Badate a voi stessi e a tutto il gregge. È interessante che non dice badate a tutto il gregge. Prima dice badate a voi stessi. E non è cosa da poco, badare a se stessi. In relazione all'impegno, al compito. E dietro questo badare a se stessi c'è tutto un mondo, una responsabilità, un impegno, una consacrazione, alla quale mi rendo conto quanto sia facile venir meno. E a tutto il gregge, non a una parte, non a quella parte del gregge più docile soltanto, ma a tutto il gregge. Poi gli dice state attenti. Siate in grado di riconoscere i lupi rapaci. E la cosa interessante, o triste, è che Paolo dice i lupi rapaci di fuori si introdurranno e di dentro sorgeranno tra di voi. Io non credo che le cose siano cambiate a distanza di circa 2000 anni. E che questa attenzione, prima di tutto da parte degli anziani, ma poi di tutta la Chiesa, sia venuta meno. E conclude, vegliate ricordando gli insegnamenti e gli ammonimenti. Ora si potrebbe dire, beh, questo discorso riguarda gli anziani e ci pensino loro, sono affari loro. Sarebbe troppo semplice. Gli anziani ci sono perché c'è la Chiesa. Se non ci fosse la Chiesa, gli anziani non avrebbero senso di esserci. Quindi c'è un ammonimento per gli anziani, per coloro che hanno questo compito. Ma ricordiamoci che è proprio alla chiesa di Efeso che Paolo, diversi anni dopo, da Roma, in prigionia, scriverà una lettera molto particolare, il cui tema, quindi la lettera è orientata a tutta la chiesa, non solo agli anziani, il cui tema principale è, guarda caso, la chiesa. Il corpo di Cristo, questo è il centro, il tema della epistola che Paolo scriverà agli Efesini. Quindi questo è uno degli aspetti fondamentali di cui non solo gli anziani, ma tutta la Chiesa devono essere consapevoli. Questo badare se stessi al gregge, stare attenti per saper riconoscere i lupi rapaci, vegliare, ricordando insegnamenti e ammonimenti. Poi brevemente alcune tracce relative a due altri aspetti fondamentali, non perché non ce ne siano altri. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, in due riprese sottolinea che l'anziano deve essere atto o idoneo o capace di insegnare. Quello dell'insegnamento non è una funzione, non è un ruolo, ma è un dono dello Spirito. L'essere anziano non è un dono, anziano è un ruolo, ma il dono dell'insegnamento è un dono e in quanto tale è indipendente dall'essere anziano. Non so se sono riuscito a esprimere chiaramente il concetto. Un dono è un dono che lo Spirito dà secondo la sua sovranità. Essere anziano, essere riconosciuto anziano è una funzione. E in questa funzione un elemento fondamentale è essere idoneo ad insegnare, cioè avere il dono dell'insegnamento. Qui c'è da dire qualche cosa per precisare meglio che cosa vuol dire ciò. Essere idonei all'insegnamento, anziani o non anziani, significa avere la capacità mentale, la disposizione, un certo bagaglio formativo e culturale e la volontà di dedicare tempo per leggere, documentarsi, esaminare, studiare, riflettere, confrontare, elaborare per arrivare a formulare ed esporre tutto ciò che riguarda, alla Chiesa ovviamente, la sana dottrina o, per usare le parole di Paolo, tutto il consiglio di Dio. Sia a livello personale, a tu per tu, sia a dei gruppi nella Chiesa, sia a tutta la Chiesa. Vorrei ritornare su un passo che abbiamo letto in Atti 18, sottolineando prima che Paolo ricorda che per 3 anni ha istruito quelli che sarebbero poi stati anziani. Ma è interessante quello che viene riportato in Atti 18, al versetto 24. A proposito, lo abbiamo letto, a proposito di questo personaggio interessante, Apollo, il quale, zelante, eloquente, versato nelle scritture, quindi tutt'altro che ignorante, avesse una conoscenza limitata e insegnava in relazione a ciò che conosceva. Infatti viene detto, parlava con franchezza, e questo è un carattere fondamentale, ma viene detto che benché conoscesse soltanto del battesimo, avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni, quindi c'era tutto un aspetto che non conosceva. Bene, ha buona volontà, è ben formato, sì, è vero, ha qualche lacuna, non conosce alcune cose, però insomma ha tanta buona volontà, una buona parola, conoscenza, quindi lasciamogli strada libera. No, viene scritto al versetto 25: Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Quindi non c'è spazio per la superficialità, benché in buona fede, non c'è spazio nell'insegnamento della parola alla leggerezza. Essere idoneo a insegnare responsabilizza gli anziani anche per quanto si tratta l'affidare ad altri uomini e donne, l'incarico dell'insegnamento della Chiesa a vari livelli, ad esempio scuola domenicale, ai giovani, alle sorelle, alla Chiesa stessa entro certi contesti, certe realtà, ma il loro compito è quello di vegliare attentamente sul loro svolgimento. Rientra anche in questo dono la capacità di convincere, questo viene riportato in Timoteo, in Tito, Paolo ritorna su questo, di convincere i contraddittori e gli oppositori, quindi essere padroni della parola, con tutti i limiti, e quanti limiti, ma non dobbiamo nasconderci dietro i limiti, veri o presunti che ci siano. Un terzo aspetto, e l'ultimo che voglio sottolineare di questi ruoli, poi chiaramente la scrittura è ricchissima nel definire le qualifiche personali, morali, familiari, relazionali, spirituali, c'è tutta una elencazione che, attenzione, sono tutte caratteristiche, al di là di quelli che sono legate ai doni, che dovrebbero contraddistinguere ogni, non anziano, ma ogni membro di Chiesa. Quando vengono definite delle caratteristiche morali, non è perché queste sono esclusivamente per gli anziani e gli altri possono fare quello che vogliono. No, viene raccomandato che gli anziani abbiano queste caratteristiche morali, ma queste riguardano tutta la Chiesa. Caratteristiche morali, etiche, di comportamento. Nessuno è svincolato da questa parola. Ancora Paolo, scrivendo a Timoteo, parla degli anziani che tengono bene la presidenza. Poi lasciamo perdere quello che segue, che non è il contesto questo. Cioè, il governare, nel senso di guidare, indirizzare, tenere il timone. La Chiesa non è una realtà che può essere lasciata andare libera dove più tira il vento, e possono essere a volte necessari degli interventi di disciplina per fermare sul nascere qualsiasi tipo di deviazione dottrinale o morale, di corrente, ricordiamo i partiti nella Chiesa di Corinto, o di mala condotta o di disturbo. Il tutto per la salvaguardia della integrità della Chiesa stessa. Un altro aspetto, che questo non è legato ai ruoli, di cui brevemente ho accennato qualcosa, ma è una nota sulla pluralità degli anziani. Allora, con tutto il rispetto per quelle realtà dove la Chiesa è strutturata in un modo diverso, nell'insegnamento biblico mi risulta chiaro che questa funzione, la funzione degli anziani, è considerata esclusivamente al plurale. Perché? Normalmente una sola persona non può racchiudere in sé in modo completo tutto quel bagaglio necessario allo svolgimento del ruolo di guida nella Chiesa. La personalità e il carattere del singolo non può spaziare in un modo così ampio da poter affrontare opportunamente e da solo tutte le situazioni che si presentano. È necessario il confronto tra gli anziani, il sostegno reciproco, l'incoraggiamento, la pluralità delle vedute per una corretta analisi degli insegnamenti biblici da applicare nelle diverse situazioni da affrontare, ovviamente avvalendosi anche di altri strumenti, o altre persone che possono in questo essere di sostegno agli anziani. L'esperienza e l'esempio di un anziano sono necessari alla formazione o al supporto degli altri, soprattutto quando si tratta di inserire, di proporre l'inserimento appunto di un nuovo anziano che entra a far parte del collegio, il quale non può essere lasciato a se stesso e libero di fare come e cosa vuole. Ancora un'altra ragione, uno degli anziani può trovarsi per ragioni diverse in una situazione difficile nella propria vita. Questo succede, la Chiesa non deve più di tanto risentire di ciò se ci sono gli altri anziani che proseguono il loro lavoro. Ogni singolo anziano risponde alla Chiesa non solo di se stesso, ma anche degli altri anziani. La collegialità è quindi una garanzia che nessun anziano prenda il sopravvento o si imponga. Quindi, in conclusione di queste brevi riflessioni, i tre punti: vegliare, insegnare, governare. Sono, direi, i compiti basilari degli anziani, dove dentro c'è anche il senso del pascere, del curare, del vegliare su tutto il gregge, quindi il discorso è ampio. Ma c'è una cosa fondamentale ancora da sottolineare. La Chiesa non appartiene agli anziani, semmai è il contrario. Quindi tutta la Chiesa deve essere un supporto per gli anziani e non un peso. Gli anziani hanno poi il dovere di delegare, ma tutti coloro che costituiscono la Chiesa devono essere pronti a fare la loro parte secondo le capacità, secondo i doni, secondo tanti fattori e assumersi le proprie responsabilità per il buon andamento, la vita della Chiesa nel suo interno e nel suo esterno. E credo che l'ultimo versetto che posso lasciarvi, ben noto dalla lettera di Paolo agli Efesini, visto che abbiamo sottolineato questo aspetto, capitolo 4, versetto 16, anche se lo conosciamo, lo leggo, ma vi invito a seguirlo, così oltre alle orecchie sono coinvolti anche gli occhi. Efesini 4, versetto 16. Da lui, Gesù, tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Preghiamo. Signore Padre, grazie veramente per quella persona quale è stata l'Apostolo Paolo, di come tu lo hai preparato, lo hai curato quando nel suo zelo si opponeva ferocemente alla Chiesa e sappiamo bene cosa ha fatto, ma tu sei intervenuto in un modo straordinario nella sua vita e da acerrimo oppositore è diventato un docile ma potente servitore. E forse è per questo che la sua preoccupazione, sapendo da dove proveniva, che la sua preoccupazione per i credenti, per le chiese, per gli anziani, ha accompagnato tutto il corso della sua vita. Quanto si sia preoccupato di trasmettere, di insegnare, di fondare. Signore, aiutaci a vedere in Paolo non semplicemente un dotto, uno che aveva una cultura molto ampia, ma un umile servo che tu hai preso e grazie al quale, oh Signore, ci hai trasmesso tante realtà, tante verità che costituiscono, Signore, il nostro essere, la nostra conoscenza, ciò che siamo oggi. Signore, ti preghiamo per la tua Chiesa, la Chiesa universale. Dovunque la tua Chiesa che porta il tuo nome, fedele al nome di Cristo, Signore, che veramente l'opera, la potenza del tuo Spirito sostenga e fortifichi affinché la Chiesa cammini fedelmente in ogni angolo della terra nelle tue vie. Abbiamo ascoltato la testimonianza di ciò che in tanti angoli del paese, della terra, dell'Europa in particolare, in circostanze difficili, con la tua potenza, la tua opera viene operato, viene trasmesso, viene realizzato. Signore, aiutaci come Chiesa locale a avere uno sguardo sempre fisso su di te. Tutto quello che noi pensiamo, tutto quello che noi facciamo, tutte le nostre valutazioni, che siano veramente incanalate affinché fondino, si appoggino sul fondamento che è la tua parola. E aiutaci a prendere l'esempio da tutte quelle persone. Abbiamo parlato non solo di Paolo, di Apollo, di Aquila e Priscilla e di altre ancora, di tutti i tuoi fedeli servitori, Signore, che nel tempo hanno lasciato una traccia benedetta nel sviluppo, nella crescita della tua Chiesa. Che possiamo essere una Chiesa che ti onora in ogni aspetto, Signore, che ti serve, che ti glorifica. Te lo domandiamo nel nome di Gesù. Amen.